vorrei parlarvi di un popolo che si chiamano i Samaritani, è una popolazione non molto conosciuta, diciamo, da molte persone, soltanto magari chi legge la scrittura, chi legge la Bibbia capisce un pochettino di che cosa stiamo parlando. Comunque, siamo al tempo di Gesù, Gesù sta per andare a Gerusalemme perché sente che è arrivato il suo momento, ed è scritto qui al versetto 51: ora avvenne che mentre si stava compiendo il tempo in cui egli doveva essere portato in cielo, egli diresse risolutamente la sua faccia per andare a Gerusalemme e mandò dei messaggeri davanti a sé, ed essi partiti entrarono in villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere, perché egli camminava con la faccia risolutamente rivolta verso Gerusalemme. C'è da dire che i Samaritani e i Giudei erano un grande conflitto, un po' come Catania-Palermo, parliamo di squadre di calcio come Napoli e Juventus, una cosa del genere. C'era un odio proprio di quello, proprio viscerale. Quando loro accoglievano le persone che andavano da sud verso nord, cioè dalla Giudea, passavano dalla Samaria, andavano in Galilea e poi andavano verso la Siria, ma quelli che andavano verso la Giudea, perché bisognava passare dalla Samaria necessariamente, non li accoglievano, non davano loro ospitalità, erano molto ostili in questo, anche perché anche i Giudei erano molto ostili con i Samaritani, quelli li chiamavano cani, quelli li chiamavano porci, insomma si facevano i complimenti a vicenda, ecco. Dice che quelli del villaggio non lo vollero ricevere perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. Visto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, ripieni dell'amore di Dio, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi come fece anche Elia? Ma egli, dice Gesù, si voltò verso di loro e li sgridò, dicendo: voi non sapete di quale spirito siete, perché perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. E poi andarono in un altro villaggio. Questa è molto importante, questa parte, perché i Samaritani dal loro canto non vollero accogliere Gesù e i suoi discepoli, quindi non vollero dare ospitalità perché erano molto ostili. Da un altro lato, i discepoli dissero a Gesù: dato che ti sono ostili e dato che non ti stanno accogliendo, facciamo una cosa, diamogli una bella lezione. Facciamo scendere il fuoco dal cielo come fece Elia e gli diamo una brustolita fronte e retro, e così offriamo un sacrificio di profumo soave a Dio, eccetera, eccetera. Gesù li guarda, dice, rivolto verso di loro, li sgridò. Perché disse: voi non sapete di quale spirito siete. In un'altra versione dice: voi non sapete da quale spirito siete animati. Addirittura. Perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini. Il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere neanche quelli che non lo accolgono. Il figlio dell'uomo è venuto per salvarle. E andare in un altro villaggio. Ora, noi sappiamo, in questi passaggi, c'è un episodio straordinario che si trova in Giovanni al capitolo 4, ed è l'incontro di Gesù con la Samaritana. Si trova proprio in Samaria. Ed è scritto qua, al versetto 3, lasciò la Galilea, se ne andò di nuovo, lasciò la Giudea, se ne andò di nuovo in Galilea. Ora, egli doveva passare per la Samaria. Egli doveva passare dalla Samaria. Ieri sera eravamo in un locale, e questo locale che ci stava ospitando per una riunione fatta in un paesino proprio nella punta della Sicilia, era stato organizzato da alcuni credenti, e, diciamo, c'era un'organizzazione, già un invito da diverso tempo. Ieri sera finalmente abbiamo avuto l'opportunità di andare. E la padrona del locale era totalmente ignara da quello che sarebbe stato lo scopo della riunione, la padrona che ci ha affittato il locale. E mi ricordo che mentre stavo parlando, io spero che stia guardando, si chiama Rosa, è rimasta letteralmente paralizzata per tutto il tempo, perché dice: io ho dei parenti che frequentano alcune comunità, ma non ho mai voluto andare, non ho mai ceduto a questo. E se io avessi saputo che la vostra è una riunione di tipo religioso, non vi avrei neanche dato il locale. Ma dal momento in cui è iniziata la lode, al momento in cui avete iniziato a cantare, le mie gambe hanno cominciato a tremare e io sono rimasta come paralizzata qui. E quando poi abbiamo chiesto alle persone di venire avanti, lei letteralmente descriveva questo momento in questo modo, dice: non ero io che camminavo, sentivo le mie gambe che andavano da sole avanti, sentivo come se Dio mi avesse preso dall'ultimo posto e mi avesse portato proprio davanti. E Dio ieri ha toccato la sua vita in maniera straordinaria, perché Dio non ha problemi con le persone che lo respingono, perché Dio non ama di più le persone che lo accolgono, perché Dio non ama di più le persone che vanno in chiesa, perché Dio non ama di più le persone che alzano le mani e dicono ti amo e ti adoro. Dio ama tutti nello stesso modo. E Gesù non è venuto per distruggere nessuno, neanche quelli che gli dicono tu non passi da qua, tu neanche dormi da qua. E Gesù ha dimostrato qualcosa di straordinario. In Giovanni al capitolo 4 c'è l'incontro di Gesù con la Samaritana. Dice qua al versetto 4: ora egli doveva passare per la Samaria. Ci sono dei passaggi obbligati che Gesù doveva fare perché doveva raggiungere delle persone. E questo è straordinario, sapete perché? Perché questo mi parla in maniera meravigliosa del fatto che Gesù non è semplicemente attratto dalle folle, attratto dalle masse. Gesù deve passare da una nazione o da un paese o da una città semplicemente per incontrare una persona. Guardate il valore che Dio dà a una persona, a una persona. Gesù doveva passare dalla Samaria. Perché? Perché doveva incontrare una donna. Questa donna arriva al pozzo, dice qua al versetto 5, arrivò dunque in una città della Samaria detta Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Ora qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso il pozzo. Era circa l'ora sesta, parliamo di mezzogiorno, dove il sole è
di sopra.
Si dice da noi usule a picco, o proprio è meridiano perfetto, sole a picco. E una donna di Samaria venne per attingere l'acqua. Ora pochi sanno, perché purtroppo la nostra cultura non ci insegna queste cose, perché una donna va a prendere l'acqua a mezzogiorno? Nella cultura di quel tempo le donne andavano alle 6, no, le donne andavano tutte insieme, uscivano tutte insieme dal villaggio. Questo è un compito delle donne, come se andate voi in Africa, in Medio Oriente, ancora succede questo. Le donne alle 6 del mattino escono dai loro villaggi e vanno con questi bidoni o con queste brocche per prendere l'acqua, e che serve alla loro tenda, serve alla loro casa per tutta la giornata, per la cucina, per lavarsi, per pulire, per fare qualunque, per fare il bucato, qualunque cosa. Si va la mattina a prendere l'acqua, non si va a mezzogiorno a prendere l'acqua, ma c'è un motivo per il quale questa donna andò a mezzogiorno. Gesù comincia a parlare con lei e comincia ad andare in profondità nell'intimo di questa donna. E arriva a un certo punto, voi sapete la storia, al versetto 13 Gesù dice a questa donna: chiunque beve dell'acqua di questo pozzo avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui o in lei una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna.
Amen.
Questa donna riesce a capire che ha davanti un uomo diverso, ed è giudeo, e i samaritani e i giudei non parlano, soprattutto un uomo e una donna da soli. E Gesù dice: vai a chiamare tuo marito. E la donna risponde: io non ho marito. Gesù la guarda e gli dice: hai detto bene che non hai marito, perché tu hai avuto 5 mariti. E quello che hai ora, con il quale tu abiti ora, non è tuo marito. In realtà nel testo greco non dice marito, dice uomo. E il motivo per il quale questa donna andava a mezzogiorno era proprio questo. Perché era una donna purtroppo giudicata nel proprio paese. Una donna dichiarata molto facile, che probabilmente aveva la nomina che andava a letto con tanti uomini, una donna che aveva avuto 5 mariti, era uno scandalo. Questa non so che se li mangiava gli uomini, non lo so, ma questa era la realtà. E Gesù apprezza l'onestà di questa donna. Questa donna va da sola al pozzo perché non poteva andare in compagnia con altre donne, perché era giudicata, perché era marchiata. Gesù va ancora più in profondità, questa donna capisce che non è soltanto un dottore della legge, che non è semplicemente un profeta. Questa donna comprende che ha davanti qualcuno di veramente speciale. Dice così al versetto 25: la donna gli disse: io so che il Messia che è chiamato Cristo deve venire, e quando sarà venuto lui ci annunzierà ogni cosa. E Gesù le disse: io sono colui che ti parla. In quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna, perché nessuno però gli disse che vuoi o perché parli con lei. Permettetemi questa parentesi: i discepoli avevano lasciato Gesù al pozzo ed erano andati in paese a comprare da mangiare. Vedete quanto è assurda la religione? La religione fa diventare le persone stupide e fa diventare le persone cattive, fa diventare le persone ipocrite. I discepoli volevano uccidere e distruggere i samaritani, però ci andavano a comprare il mangiare e bevevano l'acqua dei loro pozzi, però li volevano distruggere. Hanno lasciato Gesù poverino da solo nel pozzo, sono andati in città a mangiare. Quando loro arrivano vedono Gesù che parla con una donna, e per loro è stranissimo. E il versetto 28 dice così: la donna allora, lasciato il suo secchio, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto, non sarà forse lui il Cristo? Attenzione qua. E uscirono dunque dalla città e vennero da lui. Versetto 28 dice una cosa molto importante, spero che questo accada a qualcuno stasera che magari è qui per la prima volta. La donna lasciò il suo secchio al pozzo. Quando noi non conosciamo Gesù, noi portiamo il nostro secchio ad ogni pozzo, perché cerchiamo di tirare acqua e di dissetarci da ogni cosa che cerca di darci un momento di relax, un momento di pace, qualcosa che possa placare per un istante l'arsura che c'è nella nostra anima. La cosa straordinaria è che quando questa donna, che aveva avuto 5 uomini, stava convivendo con il sesto, quando questa donna incontra il suo settimo uomo, che nella cultura ebraica, il sette è il simbolo di
completezza.
Quando lei incontra il suo settimo uomo, lei lascia il secchio. Lascia il secchio e corre in città per raccontare a tutti che aveva trovato finalmente il Messia.
Amen.
Ora, è scritto qua che uscirono dalla città e vennero da lui. Ora succede qualcosa di molto importante, quello di cui voglio parlarvi stasera. Quando la città intera esce e va da Gesù, vedete la differenza straordinaria che era successa prima con i discepoli? Sapete che a volte le persone, il motivo per il quale respingono Cristo non è perché il problema è Cristo, ma perché il problema sono i messaggeri. A volte si parla di Gesù in tale maniera che le persone non vogliono sentir parlare di Cristo. E quando i samaritani, come abbiamo appena detto, non permisero a Gesù di passare di lì o di ospitarlo, i discepoli dissero: Signore, facciamo scendere il fuoco dal cielo, così li consumiamo, come fece Elia. E Gesù ha detto: io non sono venuto per distruggere le anime degli uomini, neanche quelli
che mi respingono. Perché il problema non è dei samaritani. Gesù ci dà una grande lezione. Cambia il messaggero e cambierà pure il messaggio. Cambia il messaggero e vedrai il risultato che c'è riguardo al messaggio. I messaggeri, tutta la città uscì e venne incontro a Gesù. Dice qua al versetto 39. Ora molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della parola che la donna aveva attestato. Egli mi ha detto tutte le cose che ho fatto. Quando poi i samaritani vennero da lui, lo pregarono di restare con loro ed egli vi rimase 2 giorni. Noi molto spesso giudichiamo persone che non vogliono sentir parlare di Cristo, ma Cristo non le sta giudicando e non le sta neanche condannando. Amen. Gesù sta aspettando il momento giusto.
Amen.
Non dire mai che una persona non è pronta, perché non è così. Secondo noi non è pronta. Non dire mai che quella persona non ne vuole sentire niente del Signore. Quella persona brucerà all'inferno, quella persona è condannata, quella persona non sperimenterà mai l'amore di Dio. Tu non sei Dio, neanche io.
Amen.
Nessuno di noi può dire qualcosa riguardo a ciò che succede nell'intimo della persona. C'era un uomo che una volta stava in mezzo alla strada a distribuire dei volantini. Aveva le scarpe nere, i pantaloni neri, aveva la camicia nera, la giacca nera, la cravatta nera, aveva un cappotto nero, un cappello nero, una barba nera e parlava di Gesù. E diceva: ravvedetevi perché sennò andate all'inferno. E un giorno uno si fermò e disse: preferisco andare all'inferno che stare in paradiso con uno come te.
Gioia, zero.
Il problema non è il messaggio. Il problema è il messaggero. I discepoli volevano distruggere i samaritani. Ma cambiato il messaggero, un'intera città è venuto a Cristo. Vi ricordate quando Gesù è bellissima questa, quando Gesù arriva dall'indemoniato, quello del oltre, quando Gesù disse andiamo all'altra riva, ve lo ricordate? C'era quell'uomo, il ragazzo indemoniato, Gesù libera quel ragazzo, diventa sano di mente, poi lo vestono e mentre i demoni sono stati mandati nei porci, i porci sono buttati, i porci sono suicidati, dice già siamo porci, quello è indemoniato. E quindi i porci sono... c'è peggio di così, non si può. Allora, si sono buttati in mare. E i pastori dei maiali, dice la Bibbia, che pregarono Gesù di andarsene. Cosa ha fatto Gesù? Li ha maledetti?
No.
Cosa ha fatto Gesù? Voi non avete più speranza perché avete rinnegato il Dio, avete rigettato il Cristo. No, c'era quel ragazzo che voleva andare con Gesù, ha detto permettimi di venire con te. Gesù ha detto no, tu devi rimanere qui e devi raccontare le meraviglie che il Signore ha fatto nella tua vita. Perché questo popolo in questo momento mi sta rigettando, ma attraverso la tua testimonianza crederà.
Amen.
Ed è scritto nel Vangelo di Marco che 4 capitoli dopo Gesù ritorna in quella stessa zona e fa la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci e guarisce un sordo. E tutti credettero in lui. Non giudicare mai prima del tempo. Il succo della questione è questo. Guardate qua. Il versetto 41 e 42, e concludiamo. Molti di più credettero a motivo della sua parola, ed essi dicevano, ascoltate, alla donna, i samaritani, quelli della sua città, dissero alla donna, non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo e il Salvatore del mondo. Il centro del messaggio di stasera è questo: tu non puoi vivere per la fede degli altri. Tu devi realizzare in maniera personale l'amore di Dio nella tua vita. tu non puoi vivere della preghiera degli altri, non puoi vivere della spiritualità degli altri, non puoi vivere della santità degli altri. Tu devi sperimentare la presenza di Dio e la potenza di Dio in maniera personale, affinché tu possa dire: non è più a motivo delle tue parole che io credo, ma perché io ho sperimentato che Lui è vivente nella mia vita. Ora c'è un processo, c'è un inizio. Tutti quanti noi abbiamo avuto qualcuno che ci ha parlato, almeno che in casi proprio straordinari, ad esempio in Medio Oriente, dove è non solo difficile ma anche pericoloso parlare di Gesù. Molti musulmani stanno ricevendo rivelazioni direttamente da Gesù mentre dormono o mentre sono lì a pregare nella loro, come si dice, nella moschea. Stanno succedendo cose veramente straordinarie. Ma nel nostro mondo occidentale, grazie a Dio, non è così. Perché tutti quanti noi siamo il frutto di qualcuno che ci ha parlato, di qualcuno che ci ha testimoniato, di qualcuno che ci ha, tipo gli Andrei, che sono qui perché magari hanno un'amicizia con Cristina e quindi hanno avuto l'opportunità di dire: sì, andiamo a vedere questo qua che viene dalla Sicilia, che ha portato cannoli e arancini. Poi stasera c'è il compleanno e si mangia, alleluia. Allora c'è un approccio sicuramente a livello amichevole attraverso qualcuno, hai bisogno di qualcuno che ti porti, di qualcuno che ti coinvolga, ma arriva il momento, ascoltate, arriva il momento in cui tu ed io dobbiamo sperimentare in maniera personale l'amore di Dio per la nostra vita. Non sono scuole bibliche, non sono insegnamenti, non sono culti, non sono riunioni. Non succede questo perché qualcuno ti impone le mani oppure ti fa lo sgambetto e ti butta per terra. Questo succede quando tu hai fame, quando tu hai desiderio e chiedi con tutto il tuo cuore: io voglio conoscerti, io voglio che tu ti riveli nella mia vita. Quando i samaritani arrivarono da Gesù, dice la Bibbia, che lo pregarono di stare con lui 2 giorni. E io voglio incoraggiarti questa sera. Prenditi 2 giorni con lui.
Amen.
Prenditi un fine settimana con lui. Prenditi del tempo dove tu preghi, dove tu leggi, dove chiedi allo Spirito Santo: parlami, ti prego, perché io non posso vivere della vita degli altri, io non posso sentire che tu fai miracoli a quello, miracoli a quello, miracoli a quello, ma io non sono un figlio di serie B. Dio non ha nipoti, Dio ha figli. Dio non ha figli di serie A e figli di serie B, Dio ha figli. E se questa sera questa parola può incoraggiare la fede magari di qualcuno che è andato un po' alla deriva, che non sta volando come un'aquila, ma che sta galleggiando come un pezzo di legno nelle onde, oppure si sta facendo trasportare come un fazzoletto, eh? Questa sera lo Spirito Santo desidera con tutto il cuore che la tua fede personale possa essere radicata in Lui, affinché tu possa dire come i samaritani: non è più a motivo della tua parola o di quello che tu ci hai detto, ed è straordinario quello che tu ci hai detto, ma noi abbiamo sperimentato, abbiamo capito che Lui è il Messia, il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente, che Lui è venuto per salvarci. Perché? Perché tu ed io abbiamo bisogno di un'esperienza personale. Posso concludere? No, perché poi mi prendete sempre in giro. Marco 8, dai, l'ultimo verso. Marco 8, 21. Sto battendo il record questa sera. Marco 8, 22. Questo è un miracolo strano. È uno dei miracoli più strani che Gesù ha fatto. Molto spesso i miracoli di Gesù sono molto subitanei, veloci, no? Questo è un miracolo diverso. Poi venne a Bezzaida, Marco 8, 22. Poi venne a Bezzaida e gli portarono un cieco pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli sputato sugli occhi e impostegli le mani, gli domandò se vedesse qualche cosa. E quegli, alzando gli occhi, disse: vedo gli uomini camminare e mi sembrano alberi. Attenzione al verso 25. Allora Gesù gli pose di nuovo le mani sugli occhi. Non era mai successo. Non era mai successo.
Però questo ci... Gesù ha fallito.
Ci insegna qualcosa di meraviglioso. Che a volte nella nostra vita, comprendetemi cosa voglio dire, non voglio essere frainteso, a volte è come se avessimo bisogno di un secondo tocco.
Anche di tre, quattro. Due, appunto. Due.
Dice solo due.
Se ne avevo due.
Dice, se fossero solo due sarebbe stato. Mi comprendete cosa voglio dire? È come se noi stasera potremmo andare davanti a Dio e chiedere a Gesù e dirgli: metti di nuovo le tue mani sopra la mia vita. Metti di nuovo le tue mani sui miei occhi, perché la mia vista non sto riuscendo più a vedere come una volta. Metti le tue mani nelle mie orecchie, perché io riesco a sentire, ad ascoltare soltanto brutte notizie, e questo mi sta distruggendo, questo mi sta portando un pochettino alla deriva. Metti di nuovo la tua mano sul mio cuore. Metti di nuovo la tua mano sulla mia vita. Perché? Perché riconosco che c'è qualcosa che non va. Sono ritornato a vivere sulla base della fede degli altri. Chiedo continuamente preghiera agli altri e non riesco a ricevere io in maniera personale. Tu pensi che Dio realmente sia contento che tu debba chiedere sempre preghiera alle persone? Non che Dio dia fastidio, che Dio dispiaccia questo, non fraintendetemi. Ma il desiderio del Padre è che ogni figlio possa andare direttamente a Lui. Vedete, a volte nella Chiesa protestante c'è stato un grande parlare, un grande giudicare la Chiesa cattolica per il discorso dell'idolatria. Perché? Perché non pregano a Dio, pregano la Madonna e tutte queste cose. Io vi garantisco, io lavoro molto nel mondo cattolico ed è meraviglioso ed è straordinario le persone che ci sono in quell'ambiente. E non ci rendiamo conto, a volte, le persone che sono dalla parte del mondo protestante non si rendono conto di quanti idoli a volte fanno. Pastore, prega per me perché a te il Signore ti ascolta. Questa è idolatria. Perché quale differenza c'è tra il pastore e San Giuseppe o Padre Pio? Prega tu, vedi cosa ti dice il Signore per la mia vita. Che differenza c'è tra questo modo di fare e andare da un evocatore di spiriti? Dai, l'attitudine è sempre quella. A volte trattiamo anche la Bibbia come un oggetto di superstizione. Tengo la Bibbia aperta a casa, così la presenza di Dio
viene.
Mettiamolo in un posto proprio strategico. Alcuni si mettono la Bibbia sotto il cuscino la notte, però quella più tascabile, perché sennò ci viene la cervicale, è il problema di torcicollo. Alcuni: non uscire la macchina dalla concessionaria, mettigli il pesciolino. Quale differenza c'è tra il pesciolino e l'adesivo volto santo di Gesù, proteggimi tu?
Oppure il corno.
Alcuni hanno il corno, alcuni hanno il ferro di cavallo, l'asso di mazza.
Il pesciolino.
E altri hanno il pesciolino, alcuni hanno così tanti pesci che hanno fatto proprio un acquario. No? E non ci rendiamo conto che a volte facciamo dipendere le nostre cose, la nostra fede, anche da cose che diventano proprio dei veri e propri feticci, dei talismani. I samaritani dissero alla donna: non è più attraverso quello che tu ci hai detto che noi crediamo, ma perché noi abbiamo sperimentato. Noi abbiamo sperimentato chi Lui è. Noi abbiamo realizzato in questi giorni chi Lui è veramente.
Amen.
Ed è per questo che lo vorremmo sempre qua. Ma dopo due giorni Gesù se ne dovette andare. Allora l'incoraggiamento di stasera qual è? Tu non puoi più permetterti e non devi permetterti di vivere della fede di altri, di vivere della rivelazione degli altri. Lo Spirito Santo vuole parlare a te. Gloria a Dio per tutti i libri che scrivono, per tutti gli insegnanti che ci sono, per tutti i predicatori che esistono e che oggi stanno dando veramente il loro contributo a livello nazionale e internazionale. Gloria a Dio. Ma la nostra fede, la nostra rivelazione non può dipendere dagli insegnamenti di qualcuno. Abbiamo bisogno di andare alla fonte che si chiama lo Spirito Santo che abita dentro di noi. Abbiamo bisogno di attingere direttamente. Ah, io ci credo perché lui ha detto una cosa, io sono d'accordo con lui. No, io sono d'accordo con lui. E oggi non ci sono soltanto problemi a livello dottrinale, a livello quello dice una cosa, quello... non ci sono proprio le vere fazioni, gli schieramenti. Io sono con Tizio, no, io sono con Caio, no, però io sono con Gesù. E non ci rendiamo conto che il regno di Dio non è basato sulla dottrina, ma sull'amore.
Amen.
Quindi ci saranno divergenze di opinioni, io lo penso in un modo, sai, io lo penso in questo modo, non è un problema, ma se queste divergenze creano barriere tra di noi, allora noi abbiamo fatto della nostra dottrina un idolo.
Infatti.
Perché il nostro Dio, che è il nostro Padre, ci dice di amarci gli uni gli altri.
Amen.
A prescindere da qualunque cosa crediamo, facciamo, siamo, andiamo, eccetera, eccetera. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, e dice, ed è dalla vostra sana dottrina che riconosceranno che siete i miei discepoli.
Meno male no.
Grazie a Dio no. È da come vi amate gli uni gli altri che riconosceranno che siete i miei discepoli. Non da quello che predicate, non da come predicate, non da quanti vi seguono, non da quante chiese avete, non da quanti follower avete, non da quanti like avete. Niente di tutto questo, ma dal fatto che vi amate gli uni gli altri. E vi garantisco una cosa: quando noi smetteremo di schierarci con Tizio e di schierarci con Caio, noi comprenderemo ancora di più l'amore di Dio nella nostra vita, perché staremo attaccati alla sorgente. La sorgente è puro amore che scorre verso tutta l'umanità, e scorreremo in questo fiume straordinario. Quando noi decidiamo di credere non più per quello che gli altri dicono, per quello che gli altri ci rivelano, per quello che quello scrive, per quello che l'altro insegna, ma andremo direttamente alla fonte e diciamo: io ho sperimentato chi lui è veramente per la mia vita, e io stasera voglio lasciare il mio secchio ai suoi piedi e voglio raccontare a tutti quanti chi e cosa lui ha fatto per la mia vita.
Amen.
Ma vi rendete conto che se la prossima settimana rimaniamo qua e ognuno di noi racconta le meraviglie che Cristo ha fatto nella sua vita, non esisterebbero luoghi per accogliere le persone? Non ci sarebbe spazio? Una donna ha raggiunto la sua città. Una donna.
Oltretutto sì.
Gesù non gli ha, Gesù non ha detto: vatti a sposare subito e mettiti a posto con il Signore. Gesù non ha detto: pentiti dei tuoi peccati, sporca peccatrice, che non sei altro che se te ne vai all'inferno. No. Questa donna è stata la prima donna evangelista del Nuovo Testamento. Non evangelica, evangelista. Proprio come ministero è andato in città, ha parlato a tutti di Gesù, perché tutti la conoscevano.
Pensa com'era unta per riuscire a...
Non c'è bisogno di unzione, c'è bisogno di convinzione.
Sì, ma pensa com'era...
Perché era una donna che aveva conosciuto colui che le aveva detto tutta della sua vita, e quindi era convinta.
Una franchezza.
È andata e si è tirata dietro la città intera. Pensate un attimo, Torino,
un piccolo tocco.
Ma vedete, la differenza la fa proprio questa. La differenza la fa la convinzione personale. Se io so con chi ho avuto a che fare, la mia vita cambia. Perché? Perché non ho avuto a che fare con una religione o con una comunità. Grazie a Dio per le comunità, perché sono luoghi di aggregazione, luoghi di accoglienza, luoghi di servizio. Ma la nostra fede non può dipendere da una comunità.
Già.
Né dal pastore, né da Tizio, né da Cano, né da Sempronio. La nostra fede deve essere centrata e fondata su di Lui. Ed è questo quello che ci dà piena convinzione. Amen.
Amen.
Iniziamoci in piedi, dai. Alleluia. Sì, è preciso, eh? Voglio chiederti stasera, vai, dilettaci, Alessandro. Stasera voglio chiedervi prima di terminare, se possiamo chiudere un attimo i nostri occhi. Alleluia. Non puoi più permetterti di vivere la tua fede sulla base di quello che gli altri dicono, che gli altri insegnano, che gli altri ti comunicano. Non puoi vivere più la tua fede sulla base dei libri che leggi, della comunità che frequenti, delle persone, per quanto meravigliose possono essere accanto a te. Ognuno di noi deve sperimentare, deve fare la stessa esperienza dei samaritani. Noi abbiamo conosciuto, noi abbiamo sperimentato, e non è più a motivo delle tue parole, noi lo abbiamo sperimentato. Noi non vogliamo più vivere di quello che tu ci racconti. Perché? Perché la nostra esperienza finalmente ci darà a noi qualcosa da raccontare. Darà a noi qualcosa e potremo dire a tutti quanti. E vedete, i discepoli volevano distruggere quel popolo, Gesù è andato a salvarli. Gesù è andato a dare un'opportunità, un'altra chance a questo popolo che ha risposto in maniera gloriosa, in maniera straordinaria. Grazie Spirito Santo, grazie con tutto il cuore questa sera. Vai, Ale. Grazie Spirito Santo, grazie Spirito Santo. Voglio chiedere che ad ognuno di voi stasera, di chiedere proprio allo Spirito Santo, tocca di nuovo la mia vita. Tocca di nuovo la mia vita, tocca di nuovo i miei occhi, tocca di nuovo le mie orecchie, tocca di nuovo il mio cuore, tocca di nuovo la mia bocca, tocca di nuovo le mie mani. Io voglio essere una torcia, una fiamma di fuoco per te e poter testimoniare a tutti quanti le cose meravigliose che tu hai fatto nella mia vita. Non puoi vivere della fede di altri e non puoi vivere nel tuo passato. Non puoi vivere di ricordi. Abbiamo bisogno di sperimentare miracoli in sua base quotidiana, di sperimentare il suo tocco e la sua presenza ogni giorno della nostra vita, perché grazie a Dio è possibile. È possibile vivere in maniera straordinaria e soprannaturale ogni giorno, sperimentare miracoli, guarigioni, provvidenza, liberazioni, cose straordinarie e meravigliose che questo mondo non ci può offrire. Stasera dobbiamo lasciare il nostro secchio ai piedi di Gesù. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo. Tocca la mia vita di nuovo, tocca i miei occhi di nuovo. Nel nome di Gesù, conquista il mio cuore nuovamente a te, Spirito Santo. personale. Cioè, voglio concludere stasera pregando per qualcuno che ha bisogno in maniera particolare. Vogliamo pregare per i ragazzi che sono qui stasera, per Andrea e anche per qualcun altro. Se senti di avere bisogno di preghiera, voglio incoraggiarti a venire qua davanti e pregheremo insieme. Non soltanto pregheremo per te, pregheremo insieme a te, ok? Affinché ognuno possa cominciare a vivere una fede personale basata sulla propria esperienza, a non vivere più di ricordi. Questo è anche un incoraggiamento per chi è magari da tanti anni nella fede e che non sta vivendo più nel soprannaturale, non sta vivendo più quella fede in maniera dinamica, in maniera efficace. Ma stasera, nel nome di Gesù, vogliamo pregare gli uni per gli altri, gli uni insieme agli altri, affinché Dio possa risvegliare il nostro cuore. Amen.
Amen.
La città di Torino ha bisogno di gente convinta.
Sì.
Non di gente bigotta,
sì,
ma di gente convinta. Torino ha bisogno di gente che ha fatto un'esperienza, non di gente che si riempie la bocca. Ha bisogno di gente che riesce a vivere con Cristo giornalmente, non una volta alla settimana. Allora abbiamo bisogno di questo. Non è fare le riunioni, ma è vivere giornalmente. La nostra vita con Cristo inizia appena finiremo questa riunione. Amen?
Amen.
Oggi, mentre eravamo in aereo, eravamo distaccati, io e Mary si trova davanti, che avevamo dei biglietti diversi, e come lei fa al solito è incredibile, cioè lei evangelizza pure le formiche che passano, e alla fine quando siamo atterrati abbiamo acceso il cellulare e mi ha chiamato: dobbiamo subito pregare per le persone che sono sedute accanto a me. E abbiamo avuto modo di pregare, proprio scesi dall'aereo. Quando una persona è convinta, non c'è niente che ti blocca. Niente, perché ogni occasione è buona per parlare di Gesù.
Amen.
Non ci sono persone migliori di altre. Però a volte ci sono persone più convinte di altre. Non sono persone più buone o meno buone. Sono persone che hanno, a volte, che non possono fare a meno di parlare o di testimoniare. E vorrei che questo potesse capitare alla vita di ognuno di noi, che ogni occasione diventi opportunità per poter dire agli altri: tu non sai chi ho incontrato, tu non sai quello che è successo nella mia vita, e posso garantirti che andavo con il mio secchio di pozzo in pozzo, di pozzo in pozzo, ho finito di girare, ho trovato la fonte.
Amen.
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 Vogliamo pregare, dai. Chi è che ha bisogno di preghiera? Vieni avanti, così facciamo presto, che dobbiamo festeggiare il compleanno di Barbara stasera. Ah? Alleluia. Allora io voglio pregare per i ragazzi. Venite qua, dai.
C'è un doppio compleanno, anche
Matteo, auguri.
Auguri. 65 gli piacerebbe.
65 in una gamba.
32 anni.
65.
Proviamo un attimo, dai. Se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera, vieni avanti e pregheremo insieme. Intanto, se avete desiderio, stendete le vostre mani verso questi ragazzi, per favore. Vogliamo pregare per loro, Padre, nel nome di Gesù.
No.
Vogliamo pregare, vogliamo chiederci.